Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto. Di Gabriella Caramore.
Una buona giornata, una buona domenica e buon anno da Gabriella Caramore e da noi di Uomini e Profeti. Oggi concludiamo questa serie di incontri dedicati a profezia, utopia, alle voci singole, sperdute, inascoltate, che si levano ad annunciare che nel deserto di umanità che in molti luoghi si vive, dove si impigliano le vite umane, proprio lì occorre preparare una strada, la via del Signore, dicono i testi antichi, ma noi possiamo anche dire legittimamente, credo, una strada dove si possa praticare giustizia, benevolenza, composizione dei conflitti e anche costruzione e futuro. Anche per quel poco che è possibile a noi esseri umani. Negli incontri precedenti abbiamo visto come le profezie antiche dei profeti biblici fossero intrise di questo senso di un'attesa di futuro, di una elaborazione di futuro per la comunità, per il popolo al quale appartenevano e in prospettiva per tutti i popoli dell'umanità. E abbiamo visto come questa attesa impregnata di desiderio, e che altro è la speranza se non desiderio di qualcosa che non c'è ancora, ma che ci potrà essere forse. Ecco, questa attesa fosse accompagnata da una profonda conoscenza delle cose, delle situazioni, quindi per niente affatto una cosa astratta, ma legata alla conoscenza dei pericoli in atto anche, e con una lucidità di sguardo sul presente. Molte volte è evidente, i testi dei profeti sono stati scritti dopo che i fatti si erano verificati, quindi a riprova di quanto era accaduto prima, ma quello che conta è poi l'intenzione con cui sono stati scritti. Ecco, in ogni caso una conoscenza del presente che è assolutamente necessaria per sviscerare gli scenari delle conseguenze di cattive scelte, cattive opzioni del vivere, e questo ha prodotto l'effetto di una profezia come anticipazione di fatti futuri. Ma ho accennato al fatto che nel mondo antico il profeta che si sente chiamato da Dio, l'indovino, il visionario, l'entusiasta, erano tutte figure ben distinte che però in alcuni casi si sovrappongono. Ecco, il tema di questo nostro ultimo incontro sarà dedicato soprattutto alla questione del tempo nella profezia. In quale tempo si realizzano o si realizzeranno le parole dei profeti? Dobbiamo pensare a un tempo ultimo proiettato nella fine dei tempi o a un tempo che può irrompere in qualsiasi momento della storia? E il tempo dell'utopia è radicalmente diverso da questo oppure no? E la nostra, di noi oggi, di noi uomini postumi, come diceva Musil, la nostra percezione del tempo contempla queste categorie o dobbiamo trasformarle in altro? Ecco, prima però di affrontare questa questione vorrei porre una domanda. Per la verità è una domanda che pone a noi una poetessa, Nelly Sachs, una figura esile e sfregiata dalla storia del suo tempo, di famiglia ebraica, di salute cagionevole, inizia a pubblicare alla fine degli anni 20 in Germania, riprendendo contatto con la sua origine ebraica proprio in seguito alla contraddizione nella quale la pone l'avvento del nazismo, come è accaduto poi a molti ebrei di quel tempo, e fino all'ultimo aspetta e poi è costretta a fuggire con la madre in Svezia per sottrarsi alla deportazione e alla morte, per sottrarre la madre soprattutto. E lì, appena arrivata, lavora come lavandaia per mantenere sua madre, ma poi poco per volta viene riconosciuta, apprezzata, aiutata da molti scrittori intellettuali svedesi. Dopo la guerra comincia a descrivere nei suoi versi le atrocità naziste, la sua fragilità diventa anche psichica, nonostante i riconoscimenti, i premi, tornerà anche in Germania a un certo punto, l'amicizia strettissima con Paul Celan, nel 1966 riceve poi il premio Nobel ex aequo con Shmuel Agnon, e poi muore nel 70 in una clinica di Stoccolma, e tra l'altro muore lo stesso giorno dei funerali di Paul Celan. Allora, la sua domanda che vi voglio proporre è: se ci fossero ancora i profeti, oppure diciamo delle voci profetiche a parlare, noi saremmo capaci di ascoltarli. E allora vi leggo questa poesia che si intitola, comincia proprio con queste parole: se i profeti irrompessero. Se i profeti irrompessero per le porte della notte, con lo zodiaco dei demoni come orrida ghirlanda intorno al capo, soppesando con le spalle i misteri dei cicli cadenti e risorgenti, per quelli che da tempo lasciarono l'orrore, se i profeti irrompessero per le porte della notte, accendendo di una luce d'oro le vie stellari impresse nelle loro mani, per quelli che da tempo affondarono nel sonno, se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite di parole nei campi della consuetudine, riportando qualcosa di remoto per il bracciante che da tempo a sera ha smesso di aspettare, se i profeti irrompessero per le porte della notte e cercassero un orecchio come patria, orecchio degli uomini ostruito d'ortica, sapresti ascoltare. Se la voce dei profeti soffiasse nei flauti d'ossa dei bambini uccisi e respirasse l'aria bruciata da grida di martirio, se costruisse un ponte con gli spenti sospiri dei vecchi, orecchio degli uomini attento alle piccolezze, sapresti ascoltare. Se i profeti entrassero sulle ali turbinose dell'eternità, se ti lacerassero l'udito con le parole, chi di voi vuol fare guerra a un mistero? Chi vuole inventare la morte stellare? Se i profeti si levassero nella notte degli uomini, come amanti in cerca del cuore dell'amato, notte degli uomini, avresti un cuore da donare. Ecco allora Nelly Sachs che pone una domanda semplicissima che ho cercato di riprendere varie volte in maniera magari implicita in questa serie di nostri incontri e che contiene già una risposta. Sì, i profeti non ci sono più, non più quelli di un tempo, ma le parole di profezia, le parole capaci di farci vedere il presente e di farci desiderare un futuro migliore del tempo in cui viviamo, queste parole ci sono. Ci sono parole di disvelamento e di desiderio. Ci sono qua e là, naturalmente, bisogna appunto aprire l'orecchio, pulirlo dall'ortica. Quello che manca è una capacità diffusa di saperle ascoltare, di saperle cogliere, decifrare, di averne paura anche, ma anche di convertire quella paura in conoscenza, in gesto, in atto, in presa di coscienza. Nei giorni che seguirono l'11 settembre, giorni di sgomento, l'11 settembre del 2001, hanno girato a lungo sul web e poi ripresi dalla stampa, alcuni versi di Thomas Merton, il monaco trappista vissuto in America in Oriente che ha fatto della ricerca contemplativa una specie di terra di confine fra Oriente e Occidente e fra tradizione e modernità. Ecco, la poesia in questione, quasi un poemetto, si intitolava Figure per un'apocalisse sopra le rovine di New York. Ce la legge, almeno qualche parte, Peppe Servillo.
Come sono state distrutte, come sono crollate quelle grandi e possenti torri di ghiaccio e d'acciaio. Fuse da quale terrore, da quale miracolo, quali fuochi, quali luci hanno smembrato nella collera bianca della loro accusa quelle torri d'argento e d'acciaio. Tu, le cui strade crebbero sui tralicci, con radici in Bowling Green e perne nell'Upper Bay, perché sei ora spoglia fino allo scheletro? Cosa è divenuta la tua carne viva e morta? Dove sono i luccichii delle tue foglie oscene? O là dove i tuoi figli, la sera dell'ultima tua domenica, sparavano gli uni sugli altri all'ombra del Paramount, le ceneri delle torri distrutte si mescolano ancora alle volute del fumo, velando le tue esequie nella loro bruma, e scrivono il tuo epitaffio di braci. Questa fu una città che si vestiva di biglietti di banca, visse 400 anni, e nelle vene le correvano nichelini, amava le acque dei sette mari porpora e ardeva nel suo porto verde, più alta e più bianca di ogni città. Era senza cuore come un taxi. Aveva occhi alto coturnati, talvolta blu come il gin, e l'inchiodava. Li ogni giorno della sua vita sul cuore dei suoi 6 milioni di poveri. Ora è morta nel terrore di un'improvvisa contemplazione, annegata nelle acque del proprio pozzo avvelenato. Possiamo noi consolarvi, Astri, della così lunga sopravvivenza d'un tale vizio? Domani e dopodomani le erbe e i fiori cresceranno sul seno di Manhattan, e presto i rami del noce e del sicomoro s'agiteranno dove furono tutte quelle sporche finestre. L'edera e la vite selvatica strapperanno quei deboli muri, seppellendo quelle facciate ingress nella freschezza e fra i fiori profumati. E la rosa e il pomo selvatici fioriranno in tutte quelle valli silenti al centro della città. Vi saranno nidi di colombi alveari nei precipizi dei vecchi appartamenti, e gli uccelli canteranno nei biancospini assolati dove una volta fu Park Avenue. E dove fu Grand Central s'alzerà una collinetta coperta di dolci ombrosi pini. Credi che ci sarà qualche coltivatore, il quale dissoderà un angolo nei boschi, e su un acro farà trionfare il mais, sulle alture dominanti la foresta di Harlem. I cacciatori verranno a esplorare le vergini radure di Broadway, per la lince e per il cervo. Oppure qualche eremita, celato fra le betulle, si costruirà una cella con le pietre del municipio. Quando il metrò sventrato si muta in fiumi e ruscelli pieni di pesci e scorrenti nel sole e nel silenzio verso la batte ricoperta di canneti. Ma ora la luna è più pallida di una statua. Essa appende la lampada agli alberi di ferro delle esperidi distrutte, e in quella luce sotto le caverne che furono banche e teatri i barboni escono a giocare, e noi crediamo udire il canto delle manticore echeggiare lungo le pietre di Wall Street e di Pine Street, e siamo pieni di paura, più muti della madre luna che, bianca come morte, vola e fugge per i deserti di Jersey.
Beh, davvero impressionanti, credo, anche a distanza di anni, queste immagini del crollo in questa città che si vestiva di biglietti di banca, dei suoi vistosi simboli del potere. Ma Merton scriveva questi versi nel 1947, quindi 20 anni prima circa della costruzione delle Torri Gemelle e più di mezzo secolo prima del loro crollo. Ma appunto, ecco la capacità del profeta, anche contemporaneo, anche se non fa il mestiere di profeta, di comprendere i meccanismi macroscopici ma anche impalpabili che portano alla crisi, che portano al collasso di una città, di un popolo, di un modo d'essere, di una comunità. Mi viene sempre in mente, ecco, non ci sono più profeti tra noi, dice il versetto di un salmo, e nessuno sa fino a quando. Ecco, pensiamo a quanto è antico questo lamento, ma appunto non è di profeti che abbiamo bisogno, ma di ascoltare, di capire i segnali che ci vengono dal mondo e da molte parole contenute nel mondo. E questa è forse anche la strada che il mondo dei profeti ci mostra, almeno in parte, ma occorre leggerli in profondità e non in dogma, per uscire dai grandi sogni sociali della storia, le grandi utopie da Thomas More a quelle dell'Ottocento e del Novecento, rovinose come tutti i sogni quando si irrigidiscono. Ecco, allora diventano incubi, prendono il rigor mortis. Ma noi possiamo riconoscere un suono di profezia in molte parole nascoste in mezzo al rumore delle nostre città, al frastuono dei mezzi di comunicazione, della rete informatica e così via. A questo proposito c'è un passo molto illuminante nel libro dei Numeri, al capitolo 11. Qui siamo all'inizio della traversata nel deserto e cominciano le prime crisi verso la terra promessa. Cominciano le prime crisi, qualcuno si tira indietro, la manna non sembra gradita tutti i giorni, questa la solita manna, si rimpiange il tempo in cui si mangiava la carne anche se eravamo in schiavitù. Insomma, Mosè raduna 70 anziani per avere un piccolo comitato di supporto. Gli anziani profetizzano ispirati dal Signore, poi rimangono soltanto in due a profetizzare, e un giovane si scandalizza, va da Mosè e gli dice: ma insomma, chi sono questi che profetizzano? Farli rientrare nei ranghi, cioè sono due qualunque. E Mosè gli risponde: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Ecco, per dire da un lato che non bisogna essere gelosi e dall'altro che parole di profezia possono essere pronunciate da chiunque. Allora forse è sufficiente che, come nelle parole dei profeti antichi, ci sia una domanda di libertà, una richiesta di giustizia, una denuncia dello strapotere, della corruzione, una invocazione di misericordia, un gesto di pace invece che di guerra, un lavoro lento, laborioso, a volte pieno di sconfitte, per costruire qualcosa di bello nella vita propria e in quella altrui. Lo so che possono sembrare parole edificanti, ma sono le cose di cui la vita umana ha bisogno, e tutto questo è profezia, perché è profezia mostrare che la storia va letta con gli occhi dei vinti, degli ultimi, dei piccoli, dei feriti, dei non riconosciuti. È profezia nominare la crudeltà, l'indifferenza, l'arroganza, il disprezzo, il delitto dilaganti nel mondo. È profezia dare speranza a chi non ha pane, dicendo che, cioè cercando di fare in modo che pane ci sia, o acqua per chi ha sete, o giustizia per chi ha sfruttato, pace per chi in guerra, gioco e studio e cura per i bambini. Ecco, i bambini, appunto, pensiamo a una bambina, per esempio, una bambina diventata celebre, Malala Yousafzai, che tutti ormai conosciamo, una ragazzina, non un profeta. All'epoca dei fatti era proprio un'adolescente colpita in testa da un comando di talebani in Pakistan, che si sono mobilitati proprio per lei, per questa bambina che va a scuola, che vuole continuare a studiare, proprio per questo simbolo, così l'hanno definita, degli infedeli e dell'oscenità. Allora, ferita gravemente, ricordate la storia, molto però sostenuta dalla sua famiglia, ecco, guarisce e insiste: la scuola è necessaria, queste sono le sue parole, le bambine devono studiare, i bambini devono studiare, non possiamo cedere all'ignoranza. È stata invitata a parlare all'Assemblea delle Nazioni Unite, tutti attenti, silenziosi e commossi. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Ecco, ha cambiato il mondo, ha convinto tutti? No, evidentemente ha convinto pochi. Il mondo non è cambiato, però qualche piccolo impercettibile spostamento qua e là, ma quel piccolo spostamento cambia le prospettive del mondo. Questa è profezia, mostrare con le parole, dire con la vita, mostrare la possibilità, e questo non è mai inutile, anche se sposta di poco, se cambia di poco. Allora, ecco, non temere le contraddizioni, affrontare le sconfitte, guardare oltre le sconfitte. Mi è capitato di leggere in questi giorni una piccola ma molto intelligente biografia di Alex Langer. Di quante persone ci si dimentica, mi veniva da pensare, questo infaticabile promotore di tante iniziative per la difesa della dignità, dei diritti, la non violenza, poi la sua conversione ecologica, mai banale, sempre rispettoso degli altri, tenacemente persuaso della possibilità di far convivere etnie diverse. Lui, sud tirolese, aveva vissuto la difficoltà, ma anche i momenti di buona convivenza tra italofoni, germanofoni e ladini in Alto Adige. Era difensore di una convivenza pluriculturale, queste sono le sue parole, concepita non come un insieme di norme e statuti legali, ma soprattutto di valori e di pratiche della mutua tolleranza, conoscenza e frequentazione. Ecco, a leggerlo, l'autore di questo libro è Marco Boato, che è stato suo compagno di tante battaglie, si ha proprio l'impressione che sia stato testimone attivo di momenti di trasformazione, come quando si vede spalancarsi di fronte varie possibilità. Era per esempio molto colpito dallo sgretolamento che vedeva imminente della ex Jugoslavia, imminente e già in atto, e ecco, e poi non sempre la storia prende il corso più giusto, ma ecco, continuare a mostrare, a cercare, costruttore di ponti lo chiama Marco Boato, il quale dice che se già nel 1994 il testo di Langer, da cui prima ho estratto quelle poche frasi, era di grande attualità, di fronte all'esplosione dei conflitti etnici in tanta parte d'Europa e del mondo, appunto le sue intuizioni sul crollo della Jugoslavia, il suo appello per un intervento nei conflitti prima che fosse troppo tardi, ma invece succede che nella storia ci sia un troppo tardi. Ecco, oggi il suo insegnamento, il suo tentativo, chiamiamolo così, assume, dice Boato, un valore profetico. Il tema della convivenza interetnica, è diventato l'altra faccia della questione della sicurezza nelle stesse società europee, ma è anche riemerso con una drammaticità straordinaria in realtà lacerate come l'Ucraina, la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan, l'intero Medio Oriente, tanti paesi dell'Africa e dell'Asia, ma anche del Nord e del Sud America. Ecco, forse molto semplicemente profezia vuol dire capire e sperare, e forse molto semplicemente il profeta ha il compito di essere una sentinella, come dice il profeta Isaia. Ma ecco un ascolto per niente edificante, Leonard Cohen con You Want It Darker, che ci riporta alla complessità, alla drammatica complessità dei profeti.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame.
E dunque una digressione musicale e teologica con il grande Leonard Cohen all'altezza dei dubbi del nostro tempo, ma senza rinunciare al patrimonio biblico. Questa è una delle ultime, quello che è stato definito il suo testamento, una delle ultime canzoni che ha scritto, You Want It Darker, tu vuoi più buio di così, e c'è questo corpo a corpo che ogni ebreo ha con il suo Dio, sembra, in certi passi sembra di leggere Giobbe. C'è da una parte un'accusa: se tu dai le carte io non sto al gioco, se sei il guaritore significa che sono zoppo e a pezzi, se tu hai la gloria allora mia deve essere la vergogna, tu vuoi più buio e noi spegniamo la fiamma. Ecco, poi parla di quell'aiuto mai giunto, ecco, una sorta di atto d'accusa a Dio, però poi c'è quel ritornello hineni hineni, che è l'ebraico eccomi, che ogni interlocutore nella Bibbia del Signore dice alla sua presenza: eccomi, sono qui. E dunque Tocchiamo in questa fine del nostro percorso, in questo inizio anche di un nuovo anno, la questione del tempo, il tempo storico, il tempo che scorre è la cornice in cui si svolge la profezia. Dice André Neher che la profezia biblica si rifiuta di uscire dalla storia, anzi la profezia si svolge proprio al punto di intersezione fra il tempo e la storia, nel presente. Il profeta sa guardare dentro il presente delle cose, lo abbiamo visto, avendo cognizione del passato e avendo a cuore il futuro. E ecco, proprio per questo il profeta è sempre inascoltato, perché la sua parola è sempre fuori tempo, cioè è precoce, perché parla quando nessuno ancora ha saputo rendersi conto di ciò che sta accadendo. È tempestiva, perché non aspetta che si manifesti ciò che gli altri non riescono a vedere, per cui il tempo della profezia da un lato è quello giusto, perché coglie i segni che annunciano il futuro, ma dall'altro è sempre sbagliato, perché il mondo non è mai pronto per accoglierlo. E qui sta anche la grande, forse, credo, differenza con l'utopia, perché l'utopia sta fuori dalla storia, naturalmente nasce dentro un contesto storico molto articolato, ma il tempo che propone è fuori dalla storia, mentre la profezia, per così dire, giudica la storia. Ne soppesa il dramma, ne incrocia i paradossi, ne patisce le storture. L'utopia è progetto, ma progetto senza tempo, si potrebbe dire. Allora, per noi contemporanei, qual è il problema? È soprattutto il fatto che la profezia è sì conficcata nel presente, però con un'attesa di un futuro indeterminato. Mentre noi viviamo in un tempo che scorre veloce, che accorcia le distanze, che incombe con il suo incalzare, e quindi per noi è diventato difficile non solo, come dicevamo le volte precedenti, credere che il lupo pascolerà con l'agnello, ma anche sostare nel momento e contemporaneamente aprirci al futuro. Allora la domanda è: siamo ancora in grado di attendere qualcosa? Siamo capaci di avere visioni? Siamo capaci di un'impazienza prospettica? Siamo capaci di urgenza per le cose lontane? O ci siamo assuefatti all'idea di una lenta decadenza, di un lento declino senza scosse, o di una catastrofe che non avrà redenzione? Oppure bruciamo tutto in una impazienza ravvicinata, in un consumo veloce del tempo, in un'urgenza raccorciata? Altra domanda che si aggiunge a queste: quali sono le nostre convinzioni profonde se sentiamo qualcuno parlarci del mondo che verrà? Anche la speranza oggi ha accorciato la sua gittata, e il tempo che verrà è un tempo al di là della storia, oppure è soltanto il compimento della storia, la sua trasformazione, il tempo di un nuovo cielo e di una nuova terra? Ecco, qui entrerebbero in gioco altre categorie che naturalmente non vanno così raccontate, vanno studiate per chi lo voglia fare, però insomma ritengo doveroso citarle, come l'apocalittica, che non mira come la profezia una conversione dei cuori, ma svelano, apocalipsis, calipto, svela ciò che è nascosto in vista della redenzione futura, oppure il messianismo, che nella storia giudaico-cristiana assume caratteri di volta in volta diversi, ma in ogni caso è la fiducia che ci sarà un messia che aprirà le porte o di una conquista terrena o di una fine del mondo con il raggiungimento di un regno dei cieli. E connesso a queste anche la categoria dell'escatologia, l'avvento delle cose ultime al di là della storia. Ecco, sono tutte diverse ovviamente, ma naturalmente anche si intrecciano, e hanno un denominatore comune, il senso di un'attesa che appunto è difficile oggi da vivere, e l'idea, il soffio di una speranza realizzata, di un luogo del desiderio in cui vi sarà un nuovo cielo, una nuova terra, in cui non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, figura privilegiata di questo luogo che c'è già e che non c'è ancora è sempre stata Gerusalemme, di volta in volta città corrotta che vedrà l'inevitabile distruzione, e città celeste della promessa del Signore che porta il segno della pace, del compimento e insieme della novità.
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa,
la Gerusalemme nuova a scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose», e soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». E mi disse: «Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio». Poi l'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
L'Apocalisse svela, per conoscere un pochino l'Apocalisse rimando naturalmente a tanti libri, ma anche a tutto il nostro ciclo di leggere la Bibbia, e prima ancora a un ciclo che facciamo con Enzo Bianchi proprio sull'Apocalisse. Ecco, l'Apocalisse svela che alla fine vi sarà catastrofe, rivolgimento, ma anche consolazione, restituzione. E dunque le due difficoltà maggiori ad accogliere, cioè a far vivere questi segni, stanno nella prospettiva del tempo da un lato, e dall'altro non tanto la catastrofe, perché il mondo ce ne sta mostrando già abbastanza e ce ne fa presagire altre, quanto, ecco, la promessa di una salvezza, di una restituzione, di una consolazione. Chi oggi, anche fra quelli che si dicono credenti, può dirsi fiducioso e certo di questo? È una domanda che faccio e qualcuno risponderà. E tuttavia, anche qui, questo lo trovo molto interessante, proprio la tradizione, se ne facciamo un uso aperto, ci viene in soccorso. C'è un versetto del profeta Amos che dice: «Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe». Allora, secondo André Neher, quel forse è la parola chiave della profezia, ma è un forse sul quale bisogna scommettere, è un forse che si tramuta in visione, in sogno, in attesa, e che ci chiama a responsabilità. E anche Alberto Mello aggiunge: forse vuol dire che non tutto è perduto, che una qualche riparazione dell'esistente è ancora possibile, che si può certamente confidare nella divina misericordia, ma vuol anche dire che nulla è garantito, neppure la salvezza. Potremmo aggiungere noi: meno che mai la salvezza. Aggrappandoci a questo forse, però, ecco, qualcosa invece salvare si può. Aggrappandoci a questo forse, che è presente nel linguaggio dei profeti, ma forse forse meglio ancora si attaglia al linguaggio della modernità, della contemporaneità, ecco che possiamo avere una lettura dei testi che non sia integrista, fondamentalista, ma aperta, libera, fondata sull'esegesi certamente, ma poi capace di prendere strade di libertà. Dice un commento talmudico, anche qui vedete come la tradizione viene sempre in soccorso di chi cerca, che il santo, benedetto il suo nome, ha detto: non entrerò nella Gerusalemme celeste fino a quando non sarò entrato in quella terrestre. Ecco, vedete come gli stessi interpreti della tradizione ci lanciano un movimento dialettico fra terrestre e celeste, fra il qui e l'altrove. E allora perché non pensare un movimento tra ciò che è già accaduto e ciò che deve ancora accadere, fra il tempo presente e il tempo del desiderio o della speranza, fra il momento del dolore e quello della consolazione? Forse è in questo movimento che sta a noi cogliere il senso della profezia e magari accontentarci della vecchia terra e trarre ispirazioni da nuovi cieli, cioè nuovi desideri, nuove speranze, per non essere di peso alla terra e perché la terra non pesi troppo su di noi, anche nelle grandi catastrofi, anche nei grandi dolori. Un ultimo passaggio. Il 24 luglio 2011 il primo ministro norvegese Jens Stoltenberg, che è attualmente segretario generale della NATO, però allora era primo ministro, tenne un discorso alla popolazione di Norvegia che era straziata e attonita per l'orrida uccisione di 77 ragazzi e ragazze a Oslo e nell'isola di Utøya, ad opera di un delirante assassino, quel Breivik, che poi chiese scusa per non averne ammazzate di più. Bene, a me sembra che quel discorso, che ora ascolteremo almeno in parte, sciolga in qualche misura i nodi a cui ora accennavo.
Miei cari, che spettacolo. Mi trovo faccia a faccia con la volontà del popolo. Voi siete la volontà del popolo. Migliaia e migliaia di norvegesi, a Oslo e in tutto il paese, fanno la stessa cosa stasera. Occupano le strade, le piazze, gli spazi pubblici, con lo stesso messaggio di sfida. Abbiamo il cuore a pezzi, ma non ci arrendiamo. Con queste fiaccole e queste rose, mandiamo al mondo un messaggio. Non permetteremo alla paura di piegarci e non permetteremo alla paura della paura di farci tacere. Il mare di gente che vedo oggi davanti a me e il calore che sento da tutto il paese mi convince che ho ragione. La Norvegia ce la farà. Il male può uccidere gli individui, ma non potrà mai sconfiggere un popolo intero. Dopo gli attacchi di Oslo e Utøya, abbiamo affrontato uniti lo shock, la disperazione e il lutto. Continueremo a esserlo, ma non sarà sempre come è adesso. Lentamente, qualcuno inizierà per primo a essere in grado di riaffrontare la vita di tutti i giorni. Per altri ci vorrà più tempo. È importante che siano rispettate queste differenze. Tutte le forme di lutto sono ugualmente normali. Dovremo comunque prenderci cura l'uno dell'altro, dimostrare che è qualcosa cui teniamo. Dobbiamo parlare con quelli per cui è stata più dura. Dobbiamo essere umani e fraterni. Noi riuniti qui questa sera abbiamo un messaggio per tutti quelli che hanno perso qualcuno cui volevano bene. Siamo qui per voi. Guarderemo anche in avanti per la Norvegia dopo il 22 luglio 2011. Dobbiamo fare attenzione a non arrivare a conclusioni affrettate mentre siamo un paese in lutto. Ma ci sono alcune cose che ci possiamo promettere questa sera. Prima di tutto, oltre tutto questo dolore, possiamo intravedere qualcosa di importante che ha messo le sue radici. Le persone in tutto il paese sono fianco a fianco in questo momento. Possiamo imparare da questo. Possiamo fare più cose come questa. Ognuno di noi può contribuire a costruire una democrazia un po' più forte. Questo è ciò che vediamo ora qui. In secondo luogo, voglio dire questo a tutti i giovani raccolti qui. Il massacro di Utoya è stato un attacco contro il sogno dei giovani di rendere il mondo un posto migliore. I vostri sogni sono stati interrotti bruscamente, ma i vostri sogni possono essere esauditi. Potete tenere vivo lo spirito di questa sera. Voi potete fare la differenza, fatelo. Infine, sono infinitamente grato di vivere in un paese dove in un momento così critico il popolo scende nelle strade con fiori e candele per proteggere la democrazia, per commemorare e onorare le persone che abbiamo perso. Ci porteremo tutto questo con noi mentre iniziamo a mettere insieme la Norvegia del dopo 22 luglio 2011. I nostri padri e le nostre madri ci avevano promesso: non ci sarà mai più un 9 aprile. Oggi diciamo: non ci sarà mai più un altro 22 luglio.
È la più dura delle prove per la Norvegia dopo l'occupazione nazista e Stoltenberg per la Norvegia reinventa il tempo, osa parlare di futuro quando un dolore così squassante non ne prevede nessuno, invita a guardare fuori dalla terra del dolore, invita ad alzare lo sguardo quando ancora gli occhi sono gonfi di pianto, non in maniera volontaristica perché il lutto ha i suoi tempi, come dice anche Stoltenberg, ma la vita anche richiede tempo, sempre nuovo. E qui la responsabilità che questo primo ministro chiede è la ripresa della normalità. Ma questa normalità non può essere il male. Nonostante tutto, la normalità è essere umani e fraterni, prenderci cura l'uno dell'altro. Ecco, ricordate Isaia che abbiamo messo a titolo di questa serie di incontri. Ognuno sarà come un riparo contro il vento e un rifugio contro l'acquazzone, come canali d'acqua in una steppa, come l'ombra in una grande roccia su arida terra. Ecco, allora forse questo, in ultimissima analisi, il senso ultimo della profezia e di ciò che vi possiamo trovare. E permettetemi di concludere con la visione del profeta Gioele di un mondo in cui ciascuno sia profezia per l'altro, sia cioè riparo, rifugio, canale e ombra, in una parola cura. In quel giorno, c'è scritto nella profezia, io fonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quel giorno e fonderò il mio spirito. Con questo ci salutiamo, un augurio di buon anno da Gabriella Caramore. La settimana prossima, i sabati affidati a Paolo Naso, inizierà con l'anno della riforma, il 2017, le domeniche, le letture di Sabino Chialà incontreranno una terra davvero devastata in questo momento, la Siria, le città della Siria, le nostre perle malate. Guardiamo allora le città del presente con il lavoro dell'attesa per costruire.
Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto. Di Gabriella Caramore. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, regia di Benedetta Caldarulo, letture di Manuela Mandracchia e Peppe Servillo. Per riascoltare le puntate e per scaricarle in podcast, il nostro sito uominieprofeti.rai.it. Per scriverci uominieprofeti@rai.it.